Papà e mamma non ci sono.
No, sono in cucina, credo.
Eccomi, gli spaghetti sono in arrivo. Non capisco come sia potuto accadere. Che cos'è quella pentola, Olivier?
È una pentola di riso integrale. Siamo stufi dei pranzi di merda che ci fate ingoiare da anni. E ogni volta che vedremo un alimento malsano in questa casa lo getteremo nella spazzatura.
Ma siete completamente impazziti. Siete stati voi a rubare il pranzo.
L'abbiamo solo gettato nella spazzatura.
Avete gettato tutto il pranzo nella spazzatura.
Abbiamo gettato il foie gras perché è un fegato malato e tossico di un animale che è stato torturato. Abbiamo gettato la costata di manzo perché i manzi iniettano solo antibiotici ed ormoni e li nutrono con pillole chimiche. Abbiamo gettato i liquori perché non ne possiamo più da dopo cena in cui si dicono fesserie e poi si guida senza vedere dove si va a sbattere. C'è perché è pieno di zuccheri, grassi e microbi, è una fabbrica di carne.
Se volete morire a 50 anni di sclerosi a placche, di cancro o di infarto, non ce ne importa un bel niente. Ma noi non mangeremo più così, perché non vogliamo vivere come bestie malate. Vogliamo vivere a lungo e in buona salute.
Ma avete completamente perso la testa.
Olivier, ragazzo mio, cerca di ragionare per un attimo. Sono deputato in un dipartimento agricolo. Immagina un po' che succederebbe se la stampa di destra sapesse che a casa mia si gettano manzo, foie gras e vino nella spazzatura.
Cos'è che ti affascina tanto nell'essere deputato? Fare qualcosa di utile per la gente o avere le mani in pasta per poterne approfittare?
Olivier, sta attento a quello che dici.
Ma guarda che cosa sei diventato. Ti preoccupi più della stampa di destra che della salute dei tuoi figli.
Ah sì? E se non venissi rieletto?
Ma noi ce ne infischiamo che tu non venga rieletto. Non ti domandi com'è che la terra sia ormai un immondezzaio. Non ti domandi com'è che la gente si ammala sempre più giovane. No, te ne freghi. Per te conta solo essere rieletto.
Sei un idealista e va benissimo. Ma ci sono delle realtà economiche dietro l'inquinamento. Ci sono gli allevatori, c'è la concorrenza.
E con questo dobbiamo intossicarci per consentire agli allevatori di far soldi a spese della nostra salute. E soprattutto farli continuare a votare per te. Ma che crepino gli allevatori e si tengano la loro carne di merda. E se domani la gente capirà che la carne fa male e smetterà di comprarla, beh, gli allevatori smetteranno di allevare. Coltiveranno cereali magari. E se per caso non sarai rieletto, può darsi che comincerai a interessarti di quello che fa bene alla gente, non solo di quello che fa bene a te.
Sono desolata per tutto questo,
no.
Scusate.
Bene, Olivier, credo che tutti abbiamo apprezzato la tua sortita ecologica. Ma adesso gradiremmo metterci a tavola, vero?
Ah no, ho appena buttato gli spaghetti nella spazzatura.
Ed eccoci tornati in diretta sugli 89.100 di Radio Cusano Campus e benvenuti all'appuntamento settimanale con 50 sfumature di green, lo spazio che amiamo ritagliarci all'interno della scaletta di Open Day ogni fine settimana per parlare di ambiente, di mobilità sostenibile, di tutela dell'ecosistema, e possiamo farlo solo grazie a lui, al nostro energy manager, ovviamente studente dell'Università Niccolò Cusano. Lo ripeto come fosse un mantra, ma d'altronde è anche un nostro orgoglio, e lui è Daniele Rocchi. Buonasera Daniele.
Ciao Alessio e ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora Daniele, noi siamo praticamente a poco più di un'ora dalla fine dei lavori del COP21. Puoi farci tu una sintesi estrema di quello che è successo nelle ultime battute di questo incontro mondiale sul clima?
Sì Alessio, allora naturalmente spieghiamo un attimo ai nostri ascoltatori che cos'è COP21.
Sì.
COP21 è stata la conferenza mondiale sul clima che appunto si è conclusa proprio qualche ora fa.
Sì.
Addirittura hanno avuto più di 11 giorni i grandi capi del mondo per decidere, per poi arrivare agli ultimi, veramente le ultime ore, per cercare di trovare un punto d'incontro e cercare di definire un testo conclusivo dove si potesse ragionare e cercare soprattutto di mettere tutti quanti d'accordo per un unico obiettivo sul clima. Questo accordo in verità c'è stato, ma limitatamente. Dobbiamo
sì.
Naturalmente rimanere sempre un po' critici perché non servirà più di tanto questa, devo dire la verità, questa decisione. Lo sai Alessio, io non questa è una radio libera e quindi mi sento di dire anche la mia.
Certo, certo,
vorrei
assolutamente.
Che i grandi della terra facessero veramente qualcosa di più, non le solite,
non cercare un accordo dell'ultimo minuto magari strappato con il fiato corto affannosamente solo per far vedere al resto del mondo, che comunque ha avuto per questi 11 giorni gli occhi puntati su Parigi, e senza insomma arrivare a nessuna conclusione, cosa che poi invece drammaticamente sembra essere così, no?
Sì, assolutamente sì. Quindi io dico questo, con le nostre piccole notizie di ogni giorno, di ogni settimana Alessio, io invito a tutti i nostri ascoltatori della radio a fare noi i piccoli passi, perché i nostri piccoli passi saranno il vero risultato e il vero obiettivo per un ambiente migliore.
Ah, sicuramente pensando noi in autonomia alla tutela dell'ambiente possiamo fare quello che i grandi della terra non sono riusciti a fare parlando, incontrandosi e appunto confrontandosi in 11 giorni. Gli interessi per loro evidentemente hanno avuto la meglio sulla salute e sulla tutela dell'ambiente. Questo è un passaggio veramente fulmineo sul COP21, cui dedicheremo magari più tempo la prossima settimana. Io direi di inoltrarci invece all'interno dello schema consueto di 50 sfumature di green, ovvero andando ad analizzare, a confrontarci, a parlare di alcune notizie che hanno spopolato per ciò che riguarda il green e l'ambiente in questa settimana. Io inizierei, se tu sei d'accordo, dopo mesi e mesi di collaborazione, cercando di tratteggiare per i nostri radioascoltatori il profilo dell'Energy Manager. Il tuo lavoro, Daniele.
Sì, in verità non lo abbiamo mai spiegato,
esatto.
E quindi cerchiamo adesso di precisare un po' cos'è l'energy manager intanto, il
sì.
suo ruolo appunto nella diagnosi energetica di un'azienda. Intanto bisogna dire che come figura professionale, non tutti lo sanno, ma è una figura che addirittura è nata negli Stati Uniti nel 1973, quindi proprio dalla prima grande crisi petrolifera.
Sì.
E poi naturalmente definita con l'unica legge in Italia nel 91, la numero 10,
sì.
ed esattamente l'articolo 19, dove praticamente obbliga tutte le aziende energivore, quindi quelle aziende che consumano tanta energia, Alessio,
sì.
Ad avere in modo obbligatorio all'interno una figura professionale come l'energy manager.
Sì. E la nomina di un energy manager, così diciamo che arricchisco io il tuo discorso, va comunicata entro il 30 aprile di ogni anno alla FIRE.
Sì, il FIRE, che appunto è la Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia.
Ok.
Questa appunto federazione era intanto è una delle aziende che l'unica autorizzata con Enea ad dare gli attestati per chi magari dei nostri ascoltatori volesse un giorno diventare energy manager.
Certo.
Quindi invito veramente ad affiancarsi solo a strutture come il FIRE o come l'Enea.
Sì.
E non affiancarsi ad altri corsi specialistici che poi non rilasciano ufficialmente
attestati validi. Certo.
Sì. E naturalmente come energy manager è un campo ancora molto aperto, perché addirittura siamo circa sui 3.000 in Italia,
sì.
e un numero che spero diventi ancora più alto, perché le cose in Italia sono tantissime da fare. Ti dico solo che nel 2014 sono state registrate 1.532 nomine,
sì, di energy manager, sì.
Sì, di energy manager, e come appunto segnalato dal FIRE.
Sì.
Addirittura la cosa più interessante che non solo le aziende obbligate hanno fatto questo incarico, ma anche aziende che, anche se non sono obbligate, lo hanno fatto proprio per un rispetto verso l'ambiente.
Certo.
E addirittura
si sono dotati della figura dell'energy manager all'interno del proprio team.
Sì, e oltre di questo appunto stiamo parlando di oltre 650 nomine fatte da aziende che
non erano costrette a farlo, esatto, esattamente. Ma
quindi,
Daniele, cosa fa praticamente un energy manager?
Sì, allora, naturalmente parte dal fatto che deve fare monitoraggio e ottimizzazione dell'uso dell'energia in azienda.
Sì.
Ma questo naturalmente è una figura professionale e manageriale in azienda, ma tu sai benissimo che dove si risparmia si può avere poi capitale da investire.
Sì.
Quindi oggi l'energy manager veramente diventa una figura professionale importante e fondamentale, perché non si occupa più solo appunto di monitorare e ottimizzare l'uso dell'energia, ma va a sensibilizzare e creare campagne interne anche all'interno della stessa azienda,
sì.
proprio per cercare gli stessi addetti o perlomeno tutte le risorse che fanno parte dell'azienda a cercarle di far diventare un'azienda sana ed efficiente, e questo naturalmente può portare solo che positività all'azienda.
Certo, e dunque avete capito quante competenze devono possedere questi energy manager per operare al meglio all'interno di un team aziendale. Lo si capisce, questo lo ribadiamo anche dal fatto che oltre ai soggetti obbligati a nominare annualmente un energy manager, perché la nomina dura un anno, un energy manager nominato ed iscritto alla FIRE, Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia, resta in carica un anno, oltre 656 soggetti non obbligati hanno fatto la stessa scelta, ovvero quello di dotarsi di un energy manager, e sta a significare quanto sia importante, quanto sia il suo ruolo cardine all'interno di un progetto aziendale che mira ovviamente all'efficientamento energetico, all'ottimizzazione, al monitoraggio, ma anche in tutto questo alla salute dell'ambiente. Io direi che possiamo anche voltare pagina. Adesso abbiamo capito con maggiore consapevolezza, abbiamo acquisito quelle che sono le competenze di un energy manager, anche se tu in questi mesi di collaborazione radiofonica ci hai dimostrato insomma quanto ampio è il panorama delle tue conoscenze in ambito green e ambientale. Io direi di passare oltre, perché c'è un'altra novità importante per ciò che riguarda la mobilità sostenibile.
Sì, è vero. Allora, naturalmente anche questa è una notizia che, se tu ci pensi, Alessio, è una notizia che potrebbe interessare l'energy manager di Ferrovie dello Stato.
Esatto.
Perché stiamo parlando della mobilità sostenibile con le traversine più efficienti di Green Rail.
Sì.
Green Rail che cos'è e chi l'ha inventata? Intanto è un prodotto tutto made in Italy. Stiamo parlando di traversine dei treni, che quelle classiche traversine che dove vengono appunto appoggiati i binari d'acciaio,
sì,
che invece di essere nel classico calcestruzzo, con durata media appunto circa 50 anni,
sì,
hanno una efficienza migliore, ma soprattutto hanno il vantaggio di essere completamente riciclate.
Sì.
E quindi questo praticamente permette di non andare più a produrre cemento inutile, ma poter riutilizzare addirittura i pneumatici appunto ormai da
buttare, logori esausti, insomma da riciclare, e vengono,
perfetto,
riconvertiti in queste traversine diciamo appunto ecosostenibili.
Sì, e poi oltretutto questa Green Rail, che io poi già conoscevo da mesi perché l'ho vista in alcune addirittura mi pare in una trasmissione proprio ho avuto la possibilità di incontrarli. E loro praticamente non solo fanno la traversina riciclata bio in plastica,
sì,
ma non altro, hanno anche adattato alla stessa traversina, che in questo caso si chiama Green Rail Piezo, una traversina appunto che produce energia,
sì,
quindi una traversina che oltre a dare può dare addirittura dei segnali, delle informazioni in merito a qualsiasi informazione necessaria, dalla temperatura a veri e propri sensori interni,
sì,
può anche addirittura, come appunto detto, ogni chilometro produrre oltre 150 kWh di energia, proprio anche grazie all'energia solare.
Esatto, e alla luce di questo possiamo parlare di un'innovazione assolutamente rivoluzionaria. Io citerei anche le dichiarazioni di Giovanna Maria Delisi, che è amministratore e fondatore di Green Rail, che dice: i vantaggi di questa tipologia di traversa sono duplici. A livello economico si riducono del 50% i costi di manutenzione delle linee ferroviarie e si aumenta la durata del prodotto. Pensate che le traversine realizzate dalla riconversione dei pneumatici esausti durano fino a 50 anni, mentre le traversine tradizionali in calcestruzzo durano tra i 30 e i 40 anni. Per ogni chilometro di linea armata con traverse Green Rail si contribuisce a recuperare 35 tonnellate di pneumatici fuori uso e 35 tonnellate di plastica. Dunque veramente tantissimi vantaggi che possono essere di cui si può beneficiare attraverso l'utilizzo di queste traversine. E abbiamo anche parlato della produzione, della possibilità di produrre energia. Hai qualcos'altro da aggiungere su questa bella notizia che ci fa pensare positivamente per il futuro della mobilità?
Beh, una notizia sicuramente che comunque voglio ridare una bella impronta è che il fatto che questa soluzione, questa invenzione, questo brevetto che appunto è garantito in 120 paesi addirittura, il brevetto,
sì.
È tutto made in Italy, da un ingegnere siciliano, perché in verità non vorrei mettere da dire altro, ma solo che dobbiamo essere orgogliosi che l'inventore è italiano. E quindi,
è un prodotto fatto in casa e che nasce dall'eccellenza italiana nella ricerca, soprattutto quando il campo della ricerca, il campo d'applicazione è la mobilità sostenibile e a beneficiarne è l'ambiente. Io direi di concludere il nostro appuntamento settimanale con una notizia che sicuramente non può essere definita una buona notizia, ma che utilizzeremo noi di 50 sfumature di green come campanello d'allarme, forse anche come monito per tutti quei grandi della terra, lo ribadiamo, che poche ore fa hanno concluso i lavori del COP21, dell'incontro mondiale per decidere le sorti del clima di questo pianeta, un incontro che si è concluso con un accordo che diciamo non ha proprio le caratteristiche di un accordo definitivo, ma che sembra essere un modo di far trapelare per l'opinione pubblica, per il grande pubblico, l'intenzione insomma di cooperare. Bisogna vedere in che modo e in che termini, dunque un accordo non accordo, parliamone in questi termini. Dunque il nostro monito, il nostro campanello d'allarme ruota tutto attorno ad una notizia allarmante, riguarda l'erosione del suolo. L'Europa perde 11 ettari di suolo ogni ora.
Verissimo, questa notizia del consumo di suolo, dove l'Europa appunto perde 11 ettari di suolo ogni ora, deve essere veramente un campanello d'allarme che ci deve non far scordare mai che l'ambiente in cui noi viviamo deve essere un ambiente che deve essere rispettato molto più di quello che facciamo oggi.
Certo.
L'emergenza infatti, come detto, abbiamo ogni ora 11 ettari. L'Italia addirittura contribuisce per circa un quinto a tale consumo, e questo di cui non sono proprio fiero e contento. Il 33% dei suoli addirittura a livello mondiale è degradato.
Sì.
E dicono appunto che ci vogliono fino a 1000 anni perché 2-3 centimetri di suolo possono riformarsi una volta degradati. Naturalmente noi qui in Italia abbiamo tantissime aree degradate, ma purtroppo anche inquinate dagli ultimi fatti degli ultimi anni che sono usciti alla ribalta, no?
Sì.
E questo sinceramente per l'Italia invece è un grande deficit. Se dovessimo parlare anche di numeri un po' più concreti, per chi volesse, noi stiamo parlando di circa 8 metri quadri al secondo, solo nella nostra piccola penisola. Mm-hmm. Quindi stiamo parlando veramente di tanto territorio che ogni secondo, mentre noi parliamo, mentre voi ascoltatori ci ascoltate, sta andando via.
Perso, sì.
Un passaggio lo vorrei fare sensibilizzando i nostri ascoltatori, dicendo: lo so, il giardino magari va curato, lo so, forse tagliare l'erba non tutti lo amano come comunque attività della domenica, però questo lo dico perché comunque ogni talvolta che vado a fare dei sopralluoghi vedo molte persone che nel loro giardino preferiscono cementificare. Come ho detto prima, per la COP21 i nostri piccoli pasti, lasciare quel giardino verde, lasciare quella terra come è stata trovata, potrebbe essere e dovrebbe essere l'unica soluzione più adatta. Quindi invito veramente tutti a pensarci se doveste fare questo passaggio dal giardino alla pavimentazione, perché dovremmo invece andare e cercare di fare qualcosa di positivo per il nostro ambiente, non di distruttivo.
È perché quel verde non ve lo restituirà veramente nessuno. Pensate che in un solo anno oltre 100.000 persone hanno perso la possibilità di alimentarsi con prodotti di qualità italiani. La FAO stima che con questo tasso di distruzione del suolo ci rimangono solo 60 anni residui per disporre di sufficiente suolo fertile di buona qualità. il nostro futuro dura 60 anni. Questo è il messaggio allarmante con cui vi lasciamo, non per spaventarvi, non per terrorizzarvi, ma per rendervi sempre più consapevoli di quanto importante possa essere quel rettangolino verde che magari avete davanti casa e di quanto sia fondamentale curarlo per il futuro, per allungare un futuro che ad oggi è ad orologeria e scade fra 60 anni. Non è tanto, Daniele, è un numero veramente allarmante. Si può fare ancora qualcosa, ma bisogna cominciare subito. Senza aspettare che i grandi della Terra lo facciano per noi, cominciamo a farlo in assoluta autonomia. Daniele, io benissimo, ti saluto e ti invito a ricordare i tuoi contatti e poi noi ci risentiamo ovviamente settimana prossima.
Beh, una cosa però ce la siamo scordata di dirla ai nostri ascoltatori.
Vai,
intanto
bacchettami pure.
Un grande grazie a tutti perché la pagina Facebook ha sorpassato i 1000 mi piace.
Oh, l'avevamo detto, hai ragione, sì. Io pensavo che già eri arrivato a 2000.
No, non ancora. Anzi, lascio la pausa, poi la pausa appunto delle festività per lasciarli e poi vi riprendere bene a volare verso 2000 dopo gennaio. Dai, lasciamoli un po'.
Va bene, allora poniamoci quest'altro obiettivo con l'anno nuovo, almeno durante il primo mese dell'anno nuovo, puntiamo ad avvicinarci, dai, a quota 2000. Quindi grossi complimenti a Daniele per la pagina Facebook che lo ricordo io perché la so a memoria, Daniele Rocchi Consulting, dove troverete ovviamente tutte le notizie che riguardano il nostro Energy Manager e tutte le notizie che riguardano l'ambiente, il green, la tutela dell'ecosistema, la mobilità sostenibile e le energie rinnovabili. Questo è il nostro pane quotidiano, questo è ciò di cui ci occupiamo all'interno di 50 sfumature di green. Ciao Daniele, alla prossima!
Ciao Alessio e ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao, restituiamo la linea alla regia, poi torniamo sempre qui in diretta con Open Day.